Fratello Giuseppe, tu sai che noi spesso riceviamo diverse storie, messaggi dai fratelli con le loro storie che sono così angoscianti che veramente ti spezzano il cuore. E credo che la cosa che tutti si chiedono, ma perché dobbiamo attraversare tante afflizioni, tanti dolori in questa vita? Se crediamo in Gesù, abbiamo Gesù, perché ancora tante prove? Uno dei messaggi che abbiamo ricevuto recentemente, che ci penso tanto in questi giorni, è una sorella nuova, sorella T, che ha raccontato, in breve vi dico la sua storia, ha raccontato che il suo primo colpo che ha ricevuto nella vita duro, colpo duro, è stato a 24 anni quando doveva sposarsi, ma 15 giorni prima del matrimonio è stata lasciata. E per problemi di soldi, perché lei non è ricca, quindi la famiglia del fidanzato non l'accettavano. Poi,
e allora una benedizione, perché evidentemente è la persona sbagliata. Un fidanzato che si fa convincere dai genitori per motivi di soldi non è il marito giusto.
Eh sì, ma il dolore è rimasto, sai?
Sì, quello sì, però quello può guarire con Gesù.
Amen. Poi più avanti ha conosciuto un ragazzo dolcissimo con un buon cuore e si sono messi insieme e stavano bene insieme, si rispettavano, si amavano, ma dopo 5 anni lui è morto di un tumore. E questo l'ha lasciata veramente piena di dolore, con il cuore spezzato. E ci ha voluto tanto tempo per provare ad avere altre relazioni, ma sono state tutte delusioni. Ha detto che incontrava sempre uomini che avevano il disturbo narcisistico della personalità. E così via, dopo alcuni anni, lei sognava di sposarsi, come tutte le donne desiderano una famiglia.
Il problema narcisistico è un problema comune oggi nel mondo. Infatti la Bibbia dice che una moglie, una buona moglie è un dono dell'Eterno, è un buon marito anche, e allora bisogna aspettare il Signore, è meglio aspettare che sposarsi prima che capita, perché ho bisogno di sesso, ho bisogno di amore, ho bisogno di romanticismo, e sì, ma poi c'è tutta una vita per pentirsi, e poi se vengono i bambini col marito sbagliato, la moglie sbagliata, sono guai doppi.
Sì. Poi ha detto che più avanti nella vita ha conosciuto un uomo, si è innamorato e sentiva finalmente di aver trovato serenità e gioia. Però lui l'ha tradita, e anche ripetutamente.
Appunto, non è facile trovare una moglie o un marito.
E lei era anche disposta a perdonarlo solo perché lo amava, ma lui l'ha lasciata.
Che dolce figlia di Dio.
Lui l'ha lasciata.
Tieni dura, sorella, grande al tuo premio.
E dopo tante delusioni si trova sola, ha detto prego tanto, piango tanto, ma ha detto perché io non posso trovare la felicità nella vita, perché tanto dolore e sofferenze, e ha detto adesso mi trovo da sola, senza alcuna speranza, con il cuore infranto, con il desiderio di morire, voi siete diventati i miei amici più preziosi, per questo vi ho scritto, perché ascoltando la vostra voce mi addormento, che mi dà una serenità incredibile. Ha detto da circa 12 anni non riesce più a dormire se non sente una voce che gli parla e dice grazie a voi ho abbandonato i tranquillanti che prendevo inizialmente.
Gloria a Dio.
Dio la benedica.
Dio ti benedica, sorella T. Siamo con te.
E lo so che, Giuseppe, lo so che tutti questi mali vengono dal diavolo. È lui che crea le separazioni, i tradimenti, le malattie. Eppure, perché Dio permette le grandi afflizioni in questa vita?
Beh, è il diavolo che causa queste cose, come dice Primo Pietro 5,8, il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando che possa divorare, d'accordo. Però il diavolo non può fare niente senza la nostra cooperazione. Tutte le maledizioni del diavolo hanno bisogno di un bersaglio che coopera. Perché se tu sei lì col bastone della parola, ogni volta che il diavolo si avvicina gli dà una botta in testa e gli spacchi le corna, lui non può deprimerti, non può abbatterti, non può far funzionare le sue maledizioni, perché queste funzionino nella nostra vita, è necessaria la nostra cooperazione. Si dice takes two to make a tango, in America dicono ci vuole due, per ballare il tango bisogna essere in due, quindi se balliamo il tango col diavolo vuol dire che noi stiamo cooperando. Se invece ubbidiamo a Gesù e stiamo ballando nello Spirito, con lo Spirito Santo, con Gesù, ogni volta che il maledetto si avvicina e tu lo scacci con la parola, allora non partecipa alle sue maledizioni. E bisogna cooperare. E una volta ho visto un'intervista su un video di... Stanno investigando sulla mafia stanno intervistando un negoziante e stanno parlando che la mafia controlla quella zona lì, controllava, non so, 50, 60, 70% dei business, prendeva il pizzo. E hanno chiesto a questo commerciante come andava, dice: io non ho mai avuto problemi con la mafia. Fa: come mai? Non si sono mai avvicinati. Oh sì, sì. Però se tu non balli con loro non possono fare niente. Che la mafia spesso e volentieri ti coinvolge offrendoti un lavoro sporco, un modo di fare soldi, soldi di qui, soldi di là, e dopo alla fine ti coinvolgono nei loro sporchi lavori. Lui invece dice, ha detto: io non li faccio avvicinare, non faccio business. Non ho mai avuto problemi. Cioè col diavolo bisogna collaborare, bisogna cooperare. È come quando Gesù ha detto ai discepoli: state attento al lievito dei farisei. E Giuda invece è andato proprio da farisei a farsi delle chiacchierate che non doveva farsi. Ma però sai, c'è da guadagnare 30 monete d'argento qua e là. Stai lontano. Donne che aprono la camera da letto quando tu vuoi andare e sono lì, non cooperare. Stai lontano. È dura, sì. E tenere duro, sì. Però il premio è eterno.
Amen. È così, il premio eterno è quello che abbiamo detto anche alla sorella. Se niente funziona in questa vita e tutto fallisce, tutti ti deludono, dedica la tua vita a Cristo, vivi per Lui, il resto della tua vita sul suo altare. Servilo con tutto il cuore, aiuta gli altri e vedrai la sua benedizione, vedrai che riceverai anche la gioia di vivere.
Ci sono persone che amano talmente il Signore che fanno le suore di clausura. Cioè si seppelliscono vive dentro un convento. Io non sono d'accordo. Dovrebbe andare in giro due a due ad evangelizzare e gioire la vita con Gesù, vedere le anime che si salvano. La preghiera non è che conta molto se è solo preghiera in se stessa. Preghiera deve avere uno scopo. Aiutami a evangelizzare, aiutami a dare la tua salvezza alle pecorelle, aiutami ad amare il mondo, aiutami a... La preghiera deve avere uno scopo. Non solo preghiera. Io prego perché Dio mi aiuta a pregare. Pregare per cosa? A prego per il mondo, e Gesù non ha fatto questo. In Giovanni 17 Gesù ha detto: io non prego per il mondo, ha detto Gesù, Giovanni 17, non prego per il mondo. E sono preghiere sprecate. Quindi è come queste suore che fanno la clausura, così anche noi possiamo fare una clausura a casa nostra, in privato, una clausura per la gloria di Cristo, però non per la gloria delle mura di un convento che sono lì a pregare per niente, ma una clausura nel senso... È come un digiuno sessuale, digiuno di relazioni, un digiuno di vivere come quelli del mondo. È così che possiamo dedicarci finalmente a servire il Signore. E cosa vuole il Signore? Molti si chiedono: cosa vuole Dio da me? Sto chiedendo a Dio cosa fare, non lo so. Ma scusa, ma se siamo orbi, apri il Vangelo e ci sono comandamenti a bizzeffe. E non riesci a fare tutto, ma non devi fare tutto, devi fare quello che puoi. Quello che puoi. Gesù non ti chiede il passo più lungo della gamba. È così come la suora di clausura, così anche noi possiamo amare il Signore allo stesso modo, però obbedendo ai comandamenti. Uh-huh. Suore di clausura non obbediscono al Vangelo, non vanno in giro a evangelizzare, sì, sì, a cercare, sì, le pecorelle. Va bene?
Sì.
E questo mi porta al messaggio che Gesù mi ha dato. E credo che qualcuno... Credo che tutti ne abbiamo bisogno nella nostra Chiesa, e credo qualcuno più di altri. Io certamente ne ho avuto bisogno diverse volte nella mia vita, questo particolare messaggio che adesso voglio dare. E poi scriveteci, fatemi sapere se ha centrato il bersaglio, spero di sì. Allora, il messaggio si chiama: perché Dio permette le grandi afflizioni nella nostra vita? Guarda, voglio cominciare con un salmo di Davide, salmo 18, 3 al 6. Io invocai il Signore, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, i legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio, egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi, gloria a Dio. Egli tese dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque, mi liberò dal mio potente nemico, da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Salmo 18, 3 al 6 e 16 a 17. Gloria a Dio. Amen.
Amen. Grazie Gesù. Bellissimo.
Queste sono invocazioni di Davide. Così pregava Davide. Uno degli uomini più importanti della Bibbia, è sempre stato la mia ispirazione, lo è ancora, lo sarà sempre, un vero rappresentante di Gesù, a parte i suoi peccati e sbagli. Davide è stato uno dei più vicini al cuore di Dio, una fonte di insegnamento. Davide conobbe gli alti e i bassi, l'amore e la vergogna, le vittorie, i fallimenti. Cioè Gesù fu chiamato figlio di Davide. Tanto Dio onorò Davide, anche se ovviamente Gesù è figlio di Dio. La vita di Davide fu una serie di esperienze gloriose, ma anche sfide sovrumane che lui non avrebbe potuto compiere, tranne che per lo spirito e la potenza di Dio.
È vero, sì.
Ma la sua vita mostra anche... anche altri aspetti. Ti ho dato delle scritture, Angelina, ce le hai?
Sì.
Romani 3, ce l'hai?
Romani 3, 23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3, 23.
Amen. Quindi Dio ha permesso tante esperienze, anche sbagliate, di Davide per mostrare che sempre lo Spirito Santo, quando chiunque dei suoi figli fa una cosa giusta, potente, miracolosa. E Dio permise anche che Davide venisse messo alla prova, però. Si dimostrare a tutti che la sua grandezza, forza, coraggio, la sua fedeltà veniva da Dio e non da se stesso, non dall'uomo, non da Davide. Quindi Davide può essere grande fonte di ispirazione, ma sempre ricordando che era sempre solo merito dello Spirito Santo di Dio. Lo stesso possiamo dire di tutti i santi e le sante morte di partite.
Infatti i salmi sono un bellissimo esempio come cercare Dio con tutto il cuore. Spesso li ascolto i salmi di notte per addormentarmi perché sono così potenti, ti portano nella presenza di Dio.
È vero, i salmi, la parola salmo significa lode. Sono lodi a Dio e preghiere anche. Insomma, Davide cade in terribili peccati, persino omicidio. Vediamo secondo Samuele 11, capitolo 11 e 12, e anche al capitolo 24 di secondo Samuele. Ma Davide sempre uscì fuori dalle più terribili cadute per diventare anche più grande. Le sue cadute erano verso il su. Cadeva, non cadeva giù, lui cadeva su.
E come fai?
Andava da Gesù.
Wow.
Andava dal Signore.
Ai, ai, ai.
Il segreto era semplice. Lui conosceva il cuore di Dio. E questo perché sin da giovinetto Davide si era consacrato al Signore. Questo lo proteggeva dal diavolo. Quando ti consacri, il Signore si prende extra cura di te. È stato per questo che lui fu sempre preservato dal Signore. E come Davide, anche noi dobbiamo ricordare che solamente il vero pentimento e anche il vero cambiamento producono i frutti per mostrare che siamo sinceri e non solo una messa in scena di convenienza. Ed è questa sincerità che producono i frutti di cambiamento, cioè i frutti che quando cambiamo rotta, non più rotta iceberg come il Titanic, ma cambiamo rotta verso le benedizioni di Dio, ecco che il nostro cambiamento di rotta producono i frutti giusti nella nostra vita, come fu con Davide. Quando lui si pentiva, cambiava rotta. Oggi invece nel mondo religioso pentirsi, ma pochi capiscono cosa vuol dire. Pentirsi e poi continua a fare quello che faceva prima e non sei perdonato allora, assolutamente no. E allora invece i frutti di cambiamento e cambiamento di rotta producono il perdono di Dio e le sue benedizioni. Lo leggiamo in Isaia, questo qua. Isaia 1, 16 e 19.
Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male.
È Dio che ci supplica, guarda, non vuole punire il suo popolo, però Se non ascoltiamo, dovrà farlo. 18.
Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Isaia 1, da 16 a 19.
Quindi la parola dice ubbidire. Senza ubbidienza non c'è né perdono né benedizione, ma solo punizione.
Sì.
Non solo Dio ci giudicherà dalle nostre opere in Cristo, o dalla mancanza di queste. Giudicherà persino dalle parole che diciamo, le parole che abbiamo detto. Quindi non solo dalle opere, ma dalle parole anche. Infatti Matteo 12:37 dice: in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Matteo 12:37.
Sì.
Ma oggi voglio parlare delle importanti cose che Dio ci insegna tramite Davide, l'esempio suo, per noi, per la nostra vita, le nostre battaglie. E un grande punto di riferimento è che impariamo che dobbiamo attraversare tante battaglie e afflizioni. Questo insegna Davide, che non attraversare battaglie e afflizioni perché Dio si diverte a darci problemi, no, è perché siamo conciati così male, così impuri, così sleali, così malvagi, così infedeli, che il Signore deve permettere che determinate esperienze nel corso della vita siano come una carta vetrata per pulire, sia come un coltello che toglie via il marcio, il putridume, il cancro. È per questo che dobbiamo attraversare tante battaglie e afflizioni. E Dio che ci sta curando la ferita. Chi è stato all'ospedale a fare il pronto soccorso? A me è capitato. E ti fanno male, è una puntura di qua, prendono il coltellino e ti tagliano di là. E questo è necessario. È necessario. Stanno cercando di curarci. Però se ascolteremo bene, credo che troveremo le risposte a certe domande che a volte abbiamo fatto a Dio. Chi è che non ha fatto queste domande a Dio? Signore, perché a me? Signore, perché è così dura e così lunga questa prova? Signore, perché i ricconi, gli egoisti, la zizzania sembrano così felici e tutto sembra andargli bene, mentre io soffro e tante cose mi vanno storte?
Sì. Noi riceviamo messaggi di questo tipo, quindi sicuramente i fratelli si chiedono questo.
Ma la vita di Davide, come anche nella vita di altri uomini di Dio, Giuseppe, Mosè e tutti gli altri, la vita di Davide mostra chiaramente che prima che lui fosse pronto a diventare il più grande re della Bibbia e uno degli uomini che Dio voleva plasmare affinché potesse regnare insieme alla sposa di Cristo eternamente, Apocalisse 3:21.
Amen.
Dio lo stava preparando a regnare insieme a lui. E il Signore sta facendo lo stesso con noi, fratellini. Non ci lamentiamo, ringraziamolo per la carta vetrata, per il bastone a volte che ci porta a pentimento. Prima che Davide attraversasse queste esperienze, cioè Dio non lo poteva usare, ma Dio lo stava preparando.
Wow.
E ogni difficoltà, ogni prova, ogni persecuzione e sofferenza, e Davide ne ha passate molte, erano in vista di questo traguardo. Come diceva l'Apostolo, Ebrei 11:13.
Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ebrei 11:13.
Mai dire: questa è la mia terra, la mia casa, la mia macchina, i miei soldi, i miei. Suona la campana. Veniamo caricati in una cassa da morto, infilati in una macchina magari, trasportati al Campo Santo. E tu, è la mia terra, la mia casa, la mia macchina, i miei soldini, i miei risparmi. Camposanto, il mio, mio è finito. Ora siamo davanti a Gesù, siamo davanti a Dio.
Sai, una cosa impressionante dalla vita di Davide è che anche se aveva 600 seguaci che erano leali, erano fedeli a lui, aveva donne che lo amavano, lui si incoraggiava sempre nel Signore. Quando aveva problemi, lui correva da Gesù per ricevere le sue forze.
Quando veniva abbandonato dai suoi, che i suoi anche lo tradirono, sì, pensavano di lapidarlo, e lui si rifugiava nel Signore.
Lui ha imparato che non puoi fidarti di una donna, di un uomo, non puoi aspettare il tuo aiuto da loro, ma direttamente dal Signore. Le sue forze venivano da Dio. E poi anche quando sbagliava, per esempio l'adulterio con Batseba, il suo bambino ha dovuto morire. Lui diceva a Dio, ma uccidi me, non il bambino. Il bambino è innocente, uccidi me. Quando il popolo di Israele era punito, lui ha chiesto a Dio, ma uccidi me, non il popolo. Quindi era disposto a sacrificarsi, era ubbidiente al Signore, anche se faceva sbagli, peccati, come tutti. Ma il suo cuore era giusto.
Si sbagliava, è grande, però chiedeva a Dio, uccidi a me, io mi merito di morire. Questo è vero pentimento.
Sì.
In 1 Samuele 30 c'è la storia dei suoi soldati, i suoi guerrieri, volevano ucciderlo, lapidarlo, perché qualcosa è andato storto. 1 Samuele 30 è molto interessante. E lui si incoraggiò nel Signore.
Bello.
E venendo a noi, anche per noi le nostre difficoltà sono per insegnarci, prepararci a regnare con Cristo nella nostra vita futura, nel suo regno che viene. Come Gesù ha detto in Luca 22, Angelina 28 e 29.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove.
E io dispongo.
E io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me. Luca 22, da 28 a 29.
A volte ci chiediamo, perché è così dura?
Sì.
Perché non posso godermi la vita? Perché saresti un buon a nulla per l'eternità? Perché Dio ha bisogno di re, regine, regnanti che regnino con Lui nel grande universo. Ci sono trilioni di galassie, non pianeti. Ha bisogno che io, secondo la mia fede, saranno piene di pecore, piene di figli di Dio. Dio ha bisogno di qualcuno che regni su queste cose. Il colore della bottiglia per Gesù non sono le pecore, ma sono i pastori, sono i re, come dice appunto Apocalisse 5, 9, 10. 1 Corinzi 2, 9 e 10.
Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. 1 Corinzi 2, versi 9 e 10. Bello, bellissimo.
Gloria a Dio. Quindi
il Signore
letto,
prepara bellissime cose per noi, quindi queste afflizioni scompariranno.
Mai lamentarsi con Dio.
Amen.
Sempre ringraziarlo. 40 anni a marciare nel deserto, ringraziarlo. Ci sta preparando.
C'è un altro versetto che mi piace tantissimo che dice: ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani 8:18.
Gloria.
Vale la pena, fratelli, resistere.
Alleluia, Romani 8:18, bellissima scrittura, grazie.
Amen.
Gesù dice: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, abbiamo appena letto, no?
Sì, Luca 22.
Luca 22, 28. E Gesù dice, perseverato? E noi chiediamo, perseverato in cosa? Cos'è che devo perseverare? Gesù dice, con me nelle mie prove, specifica. Perseverare nelle mie prove, non pregare rosari, ripetizioni di preghiere, cose che nella Bibbia non esistono, solo inventate da qualche gerarchia di chiesa. Nelle mie prove, quali sono le prove? Vedere come Gesù ha vissuto le prove che ha avuto, le battaglie che ha combattuto nello Spirito. Non dice per via della mia grazia, non dice sarete benedetti e regnerete con me per via della mia grazia, non dice quello. Perché la grazia di Dio non è per coprire disubbidienze, come dicono oggi i falsi profeti, ma al contrario, per aiutarci a non disubbidire, per aiutarci a ubbidire, perseverare contro tutto che il diavolo manda sulla nostra via e non fermarci, non gettare la spugna e non pensare che l'andazzo sia troppo duro, perché con Gesù non lo è mai. Se noi non siamo disobbedienti ma obbediamo, ci teniamo vicini allo Sposo Celeste perché Lui ci ama, Lui vuole aiutarci, vuole proteggerci dai nostri peccati e proteggerci dal diavolo, ma non lo può fare, non se camminiamo nella carne, nell'egoismo, nel peccato, nella disobbedienza.
Sì, amen.
Gloria a Dio.
Quindi la grazia di Dio è reale, è veritiera, è presente, è disponibile, ma per aiutarci a perseverare. Non per coprire le disubbidienze, ma per aiutarci a vincere.
Sì, sì, attenzione, attenzione ai falsi profeti che dicono un sacco di falsità, che c'è la grazia per le nostre disubbidienze. Lo dicono in un modo allungato, intellettuale, forbito, ma l'inganno è questo. Puoi disubbidire quanto ti pare, la grazia è uguale per tutti, quella bugia satanica. Molti risusciteranno a vergogna eterna ed altri a benedizione eterna, Daniele 12, 2, 3.
Sì.
Alleluia. Senti, tempo stringe qua. Cari fratelli, vi invitiamo a seguire la seconda parte e Dio vi benedica.
Amati fratelli, vi dedichiamo un canto che... Dobbiamo tutti fare questo quando siamo soli nella nostra stanza. Il canto si chiama Nella tua stanza. Rodolfo Gonzales.
Dio sei tu la forza mia. Sola preghi Dio, chiedendo di ascoltarti e perdonarti per i peccati che hai commesso oggi, pregandogli domandi con il cuore di benedire tutti col suo amore, e mentre dai tuoi occhi scende piano, rigandoti una lacrima sul viso, dici: Dio sei tu. E sei da sola con la tua preghiera, pregandoti confidi col Signore, perché tu sai che è il tuo miglior amico, e cadi e ti rialzi nella mente, girando i corridoi del tuo cuore, chiedendogli perdono ogni momento per i peccati che hai commesso.